dalla vicenda di Emilio Scalzo. Continua il presidio permanente contro l'estradizione in Francia. Come sapete, lo scorso 26 novembre la Cassazione ha respinto il ricorso di Emilio contro l'estradizione. Da allora c'è un presidio, appunto, che va avanti giorno e notte davanti alla sua casa di Bussoleno. Emilio era stato arrestato a settembre per un mandato di cattura internazionale emanato dalle autorità francesi, con l'accusa di aver ferito un gendarme durante una manifestazione transfrontaliera svoltasi lo scorso maggio. Dopo una decina di giorni nel carcere delle Vallette, a Emilio erano stati concessi i domiciliari. Emilio, come tanti altri, negli ultimi 3 anni si è speso per rendere meno difficile l'attraversamento del confine ai migranti senza documenti in viaggio verso la Francia e il Nord Europa. Siamo collegati con Mimmo, compagno No TAV e No Border di Bussoleno, che è lì al presidio per Emilio. Ciao Mimmo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, com'è la situazione lì? Com'è l'umore di Emilio? Noi sappiamo che lui è molto forte, ma ci interessa capire un po' la situazione, come in questo momento, come si muovono le forze dell'ordine e ovviamente una ricostruzione della sua vicenda.
Ma Emilio, come al solito, lì ha una forza incredibile. Non dorme, io non lo vedo mai dormire, di notte, di giorno, fa avanti e indietro, si preoccupa del fuoco, di qualcosa di caldo, quindi non so, dormirà un'ora o due nelle 24 ore, perché poi vuole sempre salutare tutti, perché c'è il via vai naturalmente, presidi, la gente viene come può dalla mezzanotte o la mattina alle 4, come ha fatto Nicoletta stamattina, come sta facendo tutta la mattina. E io ieri sono andato via verso mezzanotte, sono ritornato alle 6, ero già qua, e quindi c'è sto via vai, ma lo trovi sempre, non so come fa. Niente, stamattina proprio.
Beh, lui si nutre del contatto umano con le persone.
Ma adesso c'è qualcuno in meno, perché purtroppo non è che va a lavorare, però siamo ancora una quindicina. E c'è finalmente il sole, che ci riscalda un po', perché fa freddissimo. Comunque l'umore è buono, perché in realtà ci risaldiamo tra tutti, le varie anime stamattina, no? Perché comunque il movimento è fatto da centri sociali, da anarchici, e cose belle e quelle, cioè le cattoliche. Stamattina con l'indignazione ci sono le 3 arie, così. Io faccio parte di una 4ª aria, sono molto libero così, indipendente, però diciamo che ci ritroviamo a chiacchierare assieme e unirsi nella lotta, nell'intento di intanto di dare solidarietà a Emilio e cercare di dire noi ci siamo e non abbandoniamo nessuno. Questo è tutto quello che è. E quindi questo modo di ritrovarsi, questo presidio, sinceramente, tanti scacci che purtroppo una lotta lunga e così possono avvenire, io trovo che ci rinsalda, ci riunisce, ci fa diventare più forte.
Questo mi sembra un aspetto molto, molto importante. Io tornerei a parlare con te, se hai voglia, di quel confine, il confine tra l'Italia e la Francia, che è quasi invisibile per i turisti e i viaggiatori, quelli con le carte in regola, per capirci, ma è diventato una barriera fatta di neve, di gendarmi che inseguono, che picchiano, respingono, una violenza intollerabile, una violenza contro la quale quelli come Emilio si sono battuti fin dalle prime ore. Negli ultimi 5 anni ben 5 migranti sono morti nel tentativo di passare la montagna, ma noi sappiamo che sarebbero stati molti di più senza i solidali che hanno occupato 2 locali per trasformarli in rifugi, si sono messi di mezzo per inceppare la macchina dei respingimenti. Insomma, la manifestazione per la quale è stato arrestato Emilio era una risposta allo sgombero del rifugio autogestito Chesoux avvenuto nella scorsa primavera.
Certo,
vai.
L'opera che si fa a Codina, modestamente l'ho fatta anch'io tante volte, almeno manifestazione o quello che potevo, con l'aiuto di vestiario, con lo stare vicino, dargli un po' di calore umano, di stare vicino e cercare di alleviare un po' la sofferenza di questi poveri disgraziati, sono veramente gli ultimi. E quindi se non ci fossero tanti ragazzi, io sono meno giovane, quindi ho meno resistenza, ho meno o meno possibilità di poter resistere a stare lì al freddo, perché il problema è proprio non in inverno. Durante l'inverno è triste, è freddissimo, un posto non certo bello. Quindi quando hanno sgomberato i vari rifugi, per tutti è diventato più difficile, ma soprattutto per loro che cercano di attraversare questo confine. Quindi il rifugio era davvero la casa dove arrivare, riscaldarsi un po', riprendere le forze e poi rincamminarsi, avere quindi delle indicazioni come meglio poter evitare questo impedimento da parte del gendarme o dalla polizia italiana, perché sono assieme, fanno uno sull'altro, sembra che fanno concorrenza a farsi vedere chi è più bravo, non lo so, a fare porcate contro dei poveri disgraziati, così donne con bambine, no? Non guardo nulla, famiglia intera. E se stai là, allora capisco benissimo che la rabbia che ti viene di reagire, non stare a vedere quello che fa, a reagire contro le forze dell'ordine, così è normale, per quello che fanno contro questi poveri disgraziati, che le loro cose sono solo raggiungere i familiari in Francia. Hanno solo questo torto di voler sopravvivere.
Ecco. Io volevo chiederti una cosa.
Non si capisce la violenza che ti viene dentro, ma non è violenza, la rabbia che ti viene dentro per cercare di difendere questi. Quindi, grazie a tanti giovani, che sono tanti in questi anni, che si sono adoperati, che sono ancora dall'inizio, Emilio, che ha resistito molto più di me. E che sono vicino a queste persone, donne, uomini, bambini, che cercano di arrivare dove intendono voler continuare la loro vita in pace, come ogni essere umano ha l'ambizione di poter vivere in un posto tranquillo, sano, poter allevare i propri figli. Non so io che dire, perché...
Ma questo mi sembra un'aspirazione... Di tutti.
Mentre vi parlo mi vengono lacrime a pensare i vari episodi, varie situazioni di questa gente.
Ma racconta a chi ci ascolta le cose che hai visto, perché mi sembra molto importante raccontare di questa frontiera, che per noi che abbiamo la pelle bianca, il passaporto giusto, siamo europei, è come se non esistesse. È giusto, come dire, un nome scritto sopra il cartello stradale quando si passa. Ma invece per queste persone è una barriera invalicabile che si passa a rischio della morte. Tra l'altro negli ultimi mesi la situazione in pieno inverno, senza rifugio e con i gendarmi francesi schierati lungo tutta la linea, è diventata sempre più difficile. I migranti provano a passare da strade sempre più pericolose, impervie, ne hanno pescati diversi nella neve e li hanno salvati per un pelo, ma sappiamo bene che chissà quanti sono passati, e io ho il timore che la prossima primavera ci restituirà i corpi di quelli che non ce l'hanno fatta. Quindi racconta a chi ci ascolta le cose che hai visto, che hai sentito, le persone che hai conosciuto.
Purtroppo, guarda, io ho imparato soprattutto a portare sempre un piccolo pupazzetto, un peluche in tasca, sempre, ogni volta che mi recavo là, perché quando vedo un bambino così spaventato, perché comunque ne accorgi, sono legati ai genitori, hanno qualche momento così che arriva, che si rilassano, che vedono che tu comunque gli sei amico, non sei un nemico, e non vedono la polizia, perché siccome vedono capiscono già che quello è pericolo per loro, pericolo enorme, e quindi quando gli dai non lo prendono il pupazzetto, il peluche, no? Loro sono lì titubanti a prenderlo, perché hanno una paura, dice, perché questo mi dà qualcosa, no? Penso che non sono abituato ad avere l'affetto, l'amore degli altri. Quindi chiunque per loro al di fuori del genitore, penso al fratello e sorella, potrebbe essere un nemico. Ed è triste questo, per un bambino dovrebbe vivere più spensierato, più allegro. Diciamo che io le occasioni sono proprio i bambini che con le mamme, perché poi ci sono tante che sono mamme da sole con un figlio, no? Non c'è l'uomo, non capisce perché io purtroppo, anche per la lingua, non cercano di colloquio, perché hanno sempre quella diffidenza, quindi dicono qualcosa di loro, ma sono più o meno ritrosa a dover parlare, perché intanto loro probabilmente hanno passato ben altro di quello che possiamo noi immaginare, ma penso che il loro scudo nella loro testa è solo quello di poter attraversare questo muro, che non è, c'è il muro, come va a vedere tra la Polonia, non c'è un muro esiguo, ma c'è un muro di gendarmi, di ostacoli, eccetera, e sanno che per poter passare questa linea immaginaria di confine, per loro c'è lo stesso rischio della vita, c'è lo stesso che possono cadere in una scivolare in un burrone, sanno benissimo, anche perché non conosco, non sanno, non sono abituato a tanta neve, a questo freddo, quindi è tutto così pericoloso anche per qualunque cosa. Quindi io nel loro occhio vedo più che altro non la paura, perché sembra che l'abbiano, hanno superato di tutto, quindi così, ma le vedo triste, cioè le vedo più disperate, non so, è una sensazione particolare. Se ci stai, capisci, percepisci delle cose, cioè quando li vedi davanti e gli dici guarda, adesso ti diamo qualcosa, di cosa hai bisogno, cerchi di allegare un po' qualcosa e poi gli dà le indicazioni, qua strada che potrebbe essere più facile da poter superare, qualcosa, ti ascoltano lì con attenzione in quel momento. Ma e poi finisce lì, perché comunque loro hanno sempre, io trovo qualche desiderio, perché probabilmente chi l'ha aiutato hanno dovuto sempre dare qualcosa di contropartita, non so, quindi non percepiscono la solidarietà. Poi dopo si parlano fra loro, sanno ormai, questi che stanno, io parlo dei primi, quelli che arrivano adesso sanno già cosa vanno, perché l'informazione grazie ai telefonini, che noi molte volte diciamo hanno telefonini, se mi serve senz'altro per poter continuare e sopravvivere, quindi grazie a quell'informazione che hanno vengono già a cercarti, vengono, guardano proprio, se accertano solo se un solidale, cercano di capire subito e ti vengono a cercare. Io spesso sono alla stazione del Bussolena, così so che vengono, chiedono il treno per Uccio. Lì c'è un altro centro lì, un po' ufficiale quello, però quello che loro vorrebbero, pensano sempre che ci sono le case occupate, che purtroppo adesso non ce l'abbiamo.
Certo, purtroppo sì, infatti le hanno spazzate via proprio per impedire la solidarietà vera, quella dal basso, quella che ti aiuta a fare quello che tu vuoi fare, non è che ti spinge a fare altro, ti aiuta a fare quello che tu vuoi fare, proseguire la tua vita. Andare nel paese che hai scelto, mentre le leggi italiane ti incastrano, no, le leggi europee ti incastrano, tu sei obbligato a fare domanda d'asilo nel paese dove arrivi, anche se magari avevi in testa di andare in Germania, dove magari c'hai un parente, un amico, un gancio, una speranza di trovare un lavoro, un tetto, chi lo sa. Tanti sono i percorsi che la gente segue, come li seguivamo noi, i nostri padri, i nonni, quando andavano all'estero, spesso partivano ma avevano, come dire, un gancio, un amico, un parente, qualcuno del proprio paese che era arrivato prima e che diceva puoi venire qua, possiamo fare così. E d'altra parte l'Italia in questo momento non è un paese ospitale per chi ci arriva, è un paese in cui la stessa, come dire, accoglienza di tipo istituzionale è un'accoglienza tremenda nei CARA, dove la gente viene seppellita in attesa di un diniego di fronte alla possibilità di essere cacciati via. Queste sono un po' le condizioni nelle quali si vive, e quindi è chiaro che loro sono abituati alle strutture istituzionali, quelle nelle quali ti trattano come una cosa e dove sei in continua attesa di un documento che forse non arriva. E allora trovare una solidarietà di tipo diverso, quella che ti dice dimmi cosa ti serve e ti do una mano a fare quello che hai scelto di fare, ovviamente è qualcosa di nuovo, di inedito, e che va in qualche modo imparato, credo, no? Però come mi dicevi, la gente che arriva lo sa.
No, non tutti lo sanno, perché molto, secondo me, trovo sempre come inaspettato questo fatto che tu dici dimmi cosa hai bisogno tu, no, senza, hai bisogno, e tu poi già gli dici effettivamente cosa ha l'immediato bisogno. Loro l'unica cosa che hanno, senz'altro, un familiare, un amico di là. E poi sono soprattutto quelli di lingua francese, diciamo, gli africani di lingua francese, perché probabilmente credono a chi li ha per anni convinti che fosse un grande paese civile, accogliente, che comunque loro erano uno dei loro figli, credono ancora in questo e per questo vogliono andare, penso, in Francia. Ma oppure per questioni pratiche, so un po' di francese perché è molto, allora lì mi è più facile che non so in Germania, se a secondo uno dove si dirige. E secondo me dipende anche dalla stessa migrazione in Italia, cioè a Torino io so che, per esempio, da una cittadina dove sono io nato, Cerignola, quando sono arrivato a Torino, io sono arrivato per ferrovia, insomma, per un concorso ferroviario, così che mi hanno mandato. E a Torino erano tantissimi di Cerignola e c'avevo dei parenti. E quindi uno con l'altro si era tirato, dice vieni qua, è una questione che quando parte verso un ignoto, ti aggrappi all'amico, al parente, diventa più parente, anche se non ti sei trattato, però è quello che ti può dare una mano a inserirti. È la logica questa. Abbiamo fatto noi in Italia e in Europa, dove siamo andati, in Sud America, di qua. Quindi è lo stesso meccanismo, credo. Quello che non capisco è tantissimo, come me adesso, io vabbè, sono già 55 anni che sono qua in Val di Susa, non un po' più anzianotto, però che trovo persone che hanno comunque, sono stati costretti, che conosco, costretti a emigrare per poter sopravvivere, per poter lavorare, per avere famiglia, e che hanno dimenticato quello che hanno subito o quello che loro stessi sono diventati insensibili verso chi adesso ha bisogno di essere aiutato. Io non ho dimenticato.
Questo mi sembra molto importante e credo che sia importante che tu lo dica ai tanti che incontri per strada, che invece hanno perso questa memoria di quello che siamo stati, di quello che sono stati i nostri genitori, i nostri nonni che si sono mossi verso il Piemonte e anche in alcuni casi altrove. Io ho pezzi di famiglia sparsi un po' per tutto il mondo. Senti, il presidio continua ovviamente ininterrotto. Facciamo un invito alla gente a raggiungervi. Vuoi fare tu un invito?
Sì, è bellissimo stare qui assieme. Di sicuro troveranno un ambiente solidale, allegro, nonostante la situazione. Non, nessuno sembra che sta facendo col sacrificio questo presidio, perché li vedo sempre sorridenti, se l'ha battuto sempre pronti. Ieri sera si scherzava, eravamo imbardati, ben bene si è scherzato perché qualcuno stava dentro alla tenda, diciamo, per ripararsi perché c'era un po' davanti, allora dice eccolo lì, presepe i bue, l'asino facevamo avuto, quindi ci si era messo a ridere, che faceva la pecorella smarrita, che per cacciare così, insomma, è un modo per passare il tempo in allegria, in compagnia, vivendo di noi stessi e degli altri, perché comunque fa ridere se ci sono situazioni anche non che non ti portano sempre al tragico, quindi dimentichiamo il fatto che da un momento all'altro possono prendere i mille, lo sta insieme a noi, lo troviamo così, e sinceramente arricchisce, fa sentire bene stare assieme. E questa è l'occasione di venire e di farlo sentire intanto a lui che ci siamo tanti, e fino adesso sinceramente siamo sempre un bel gruppo, però ci sono qualche ora che diminuiamo un po', bisognerebbe un po' venire, insomma, non dimenticare, lasciare indietro qualche impegno a casa e venire qua a stare assieme, perché si ha due funzioni, quella di dire Emilio sono con te, dare la dimostrazione a chi gira, perché c'è sempre Digos e cose che girano con la macchina, a dire noi siamo qui e siamo con Emilio, quindi non accettiamo la vostra repressione, e poi stare assieme tra noi, due chiacchiere, una risata e mangiare qualcosa assieme qui in casa. di sicuro arricchisce sia l'anima che il corpo.
Allora ti chiediamo di dare un abbraccio forte forte ad Emilio da parte nostra della radio, mia qui di, dell'informazione del martedì. Ovviamente noi i microfoni di Blackout sono aperti per qualsiasi novità, e buona lotta, buona resistenza.
Buona lotta, guarda, se vuoi un saluto, Emilio sta passando da testa qua vicino.
Dai, dai, dai.
Lei c'ha Radio Blackout, Maria. Ciao Maria.
Ciao Emilio, come stai?
Diciamo che io sto benissimo e... E qua che mi dispiace la gente che perde energie che dovrebbe spendere ad aiutare gli altri, invece sono qui a aiutarmi a me.
No, è importante, dare il segno che chi lotta non resta solo.
Diciamo che la solidarietà alla fine è sempre un bel messaggio, eh.
Dai.
Un abbraccio forte, eh.
Un abbraccio, ciao, buona lotta, ciao.
Bene Maria, saluto Emilio, ottimo. E come sempre lui la preoccupazione per gli altri, non per se stesso, perché dice cazzo, potevate stare là a aiutare, quindi per dare l'idea della generosità, perché è conosciuto di Emilio, e il fatto che lui, nonostante la privatizzazione di star chiuso in casa, non poter muoversi, pensa sempre agli altri che dice che stanno peggio di lui. Questo è...
Bene, ce ne vorrebbero tanti di più come lui.
Lo so, ma è difficile essere così. È difficile.
No, ma ci si può avvicinare. Ciao Mimmo, alla prossima. Ciao.
Un abbraccio a tutti. Ciao.